Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 3 settembre 2024, nel corso del seminario di studio promosso dal Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia e dalla Diocesi di Trieste, presso l'Auditorium Sofianopulo del Museo Revoltella di Via Armando Diaz 27 a Trieste, sul tema Camminare insieme dopo Trieste, presentati dal professor Sebastiano Nerozzi, segretario del comitato, ospiti Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato per le Settimane Sociali, professor Giovanni Grandi, membro del comitato, professoressa Elena Granata, vicepresidente del comitato, don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali e il lavoro, professoressa Gabriella Calvano, membro del comitato. Parte conclusiva dell'incontro.
Questo passo nel cammino richiede da una parte il guardare avanti, però senza perdere la ricchezza che abbiamo vissuto in quei giorni e i tanti contenuti. Noi abbiamo nel nostro zaino, ci portiamo dietro, qualcuno anche fisicamente se l'è portato, le vedremo dopo partendo da Roma, tutto l'insieme delle proposte, delle raccomandazioni, delle riflessioni uscite dai laboratori. Questo richiede naturalmente un lavoro di rilettura e lo stiamo facendo. Adesso Giovanni Grandi, che è un po' l'artefice anche del metodo che ci ha permesso di realizzare questo, ci dà alcune linee di verifica e di rilettura di quello che è emerso.
Bene, grazie. Allora, di nuovo, buon pomeriggio. Ecco, sì, il metodo, un po' ce lo siamo già detti, il metodo è sostanza, non è soltanto procedura. Era la prima sfida grande che ci siamo posti, cioè l'idea di dire, ma facciamo un convegno sulla partecipazione, parleremo di partecipazione oppure sperimenteremo e saremo capaci di sperimentare partecipazione. Abbiamo provato a scegliere questa seconda strada e con tutti i rischi che comportava, perché in effetti non avevamo mai fatto una cosa del genere. E quello che vorrei fare adesso, vi richiamo un po' quello che è stato il progetto, così anche lo riviviamo un po', capiamo che cosa abbiamo fatto, la revisione serve un po' per questo. E poi, come già dicevo un po' nei giorni della settimana, farò un po' l'asburgico e vi dico che cosa non ha funzionato dal mio punto di vista e che cosa impariamo anche dalle cose che non hanno funzionato. Allora, il movimento che avevamo immaginato intanto era un movimento coordinato e quindi l'idea era che sì, avremmo ascoltato delle relazioni che ci aiutavano a entrare nei temi, ci offrivano delle chiavi di lettura, ma in sottofondo i quasi 1000 ecco, tra delegati e delegate avrebbero sviluppato un processo. Elena ce l'ha già richiamato tutto questo. L'abbiamo chiamato così, un primo passo era quello del fare il punto un po' della navigazione, quindi sfruttare l'occasione per conoscerci, perché i delegati e delegate potessero incontrarsi, dire qualcosa della propria esperienza e in un primo passaggio provare a mettere a fuoco quelle che erano le sfide più sentite nei diversi ambiti di lavoro in cui erano divisi i vari delegati e delegate. La seconda giornata l'avremmo utilizzata invece per un lavoro diverso, cioè per darci delle raccomandazioni comuni. L'abbiamo chiamata un po' la bussola. Abbiamo le sfide, ma poi cerchiamo anche di orientarci in questo mare che può essere anche piuttosto mosso. Per arrivare alla terza giornata, in cui provare invece ad elaborare una specie di rotta dei percorsi, quindi riuscire a capire dalle sfide, facendole interagire con le raccomandazioni, che cosa possiamo proporre per i territori, ritornando anche nelle diverse diocesi, nelle diverse città. Quindi il primo livello ecco, di organizzazione è stato proprio questo, pensare trasversalmente questi movimenti. Li abbiamo organizzati, lo ricorderete, in 44 circle di circa 24 persone. Sebastiano, lo possiamo anche dare qualche battuta, no? Quando si organizzano queste cose, di solito si dice, beh, da quante persone facciamo i gruppi? E dico, beh, un gruppo funziona bene se abbiamo tra le 18 e le 21 persone con questa metodologia. Sì, però l'esperienza dice che di solito tanti delegati non si fermano ai lavori. Quindi cosa facciamo? Sovradimensioniamo i gruppi pensando che un po' di persone non ci saranno. E invece le persone si sono fermate. Quindi ottima notizia, un segnale di partecipazione molto bello, ma già vedete un primo problema, perché un gruppo strutturato per funzionare con 18 persone, quando comincia a averne 24-26, va un po' più in sofferenza. Allora, per dire che tante cose si vedono e se la strada si fa camminando, proprio come diceva Elena. Quindi il processo generale ha portato a questo, una capacità di tante persone di prendere parola, di confrontarsi, di ascoltarsi, cercando anche poi di arrivare ad alcune proposte di cui vi diciamo poi qualche cosa. Se questo era il movimento, qual è il bilancio? Ecco, io vado abbastanza così per pennellate piuttosto grosse, poi naturalmente queste cose che vi diciamo le troverete anche sul sito della settimana sociale. Primo bilancio generale, lasciatemi dire che è stato positivo, moltissime le persone che ci hanno rispecchiato e rimandato l'idea che finalmente un po' tutti hanno potuto prendere parola, perché questa era l'idea di fondo, 1000 persone che mettessero a fuoco un pensiero da consegnare in un processo senza che tutto questo andasse perduto e senza magari anche che le conclusioni fossero scritte un po' in anticipo, come succede nei nostri convegni accademici, in cui non si ha il tempo per raccogliere le cose. Quindi da questo punto di vista la consultazione dal basso per noi è stata una cosa che ha funzionato e che ha dato molta soddisfazione alle persone. E qui invece interviene l'asburgico. Allora, i difetti di tutto questo erano alcune cose che avevamo presente e che sono un po' verificati, ma dobbiamo conoscerli proprio perché l'idea è quella di capire come possiamo recepire qualche cosa di quello che abbiamo sperimentato anche in altri processi che potremmo attivare localmente o a livello anche di paese. La prima cosa è che i tempi di lavoro sono fondamentali. In un processo di partecipazione alcuni tempi, come quelli ad esempio della consultazione personale, dello studiare alcuni materiali o del potersi esprimere, sono tempi che non sono comprimibili oltre una certa misura. E noi abbiamo raggiunto qui veramente, ecco, il limite di rottura di tutto questo. Le persone hanno avuto non troppo tempo, molto poco, per mettere a fuoco i contenuti. Se ne avessero avuto di più, avremmo lavorato per 10 ore, Don Bruno, quante ore in una giornata. E probabilmente saremmo scesi ancora più in profondità. Quindi la prima preoccupazione è questa: ogni processo di consultazione dal basso parte da un tempo di consultazione personale, non direttamente dall'essere insieme e dal prendere parola senza essersi fermati. Questa è la prima grande consapevolezza, ce la portiamo dietro, la conoscevamo, sapevamo che avremmo corso qualche rischio. Il secondo punto che era molto importante da mettere a fuoco è non è affatto secondario gestire bene il luogo di lavoro. 1000 persone non stanno in qualunque struttura e noi per fortuna qui a Trieste avevamo anche gli ambienti del TCC, quindi insomma, ecco, avevamo uno spazio molto ampio, però avevamo alcune incognite. I delegati che c'erano, lo sapete, abbiamo dovuto vivere in un modo la prima giornata tutti assieme, poi dividere i gruppi, riorganizzarci, proprio perché la possibilità fisica con questa metodologia di sentirsi e di ascoltarsi era ostacolata anche da un'acustica che non era pensata evidentemente per quello. Allora, da questo che cosa impariamo? Che alcuni aspetti di logistica non sono affatto secondari, lo sapevamo, ma ovviamente alcune cose andavano un po' più sperimentate e fanno parte di quella cura anche nell'allestimento di un processo. Allora, quanto più diventa vasta la partecipazione che si vuole favorire in simultaneità, tanto più bisogna fare molta molta attenzione a tutta l'infrastruttura che ospita tutto questo, perché guardate, alcune cose ci hanno creato semplicemente dei problemi logistici. Un gruppo di 26 persone accanto ad un altro gruppo di 26 persone, nonostante la metodologia prevedesse il fatto che si parla una alla volta, però non si riuscivano a sentire, e se non possiamo sentirci non possiamo neanche ascoltarci, perché l'elemento fisico precede addirittura quello morale, potremmo dire in questo senso. Quindi su questo grande, grande attenzione ai tempi, agli ambienti di lavoro. Terzo nodo, anche qui veloce, l'impiego di tecnologie informatiche per supportare questo movimento. Abbiamo beneficiato di una web app che per tanti versi ha funzionato molto bene, avrebbe funzionato meglio se avessimo avuto una migliore copertura di segnale. L'abbiamo testata, funzionava bene. Abbiamo visto che in alcuni passaggi, quando era richiesto che tutte le persone potessero interagire, il segnale era troppo debole. Ecco, questo è stato un difetto sicuramente organizzativo, non siamo riusciti a intercettare questo problema in tempo, di questo ancora una volta ci scusiamo, però anche per dire che ci ha dato la possibilità di ricorrere alla modalità manuale che prevede questa metodologia e abbiamo misurato la grande distanza. L'infrastruttura tecnologica pensata bene ci aiuta ad abbreviare in maniera drastica i tempi morti e questo quando si è in tanti è fondamentale. Ripassare alla modalità tra virgolette manuale è sempre possibile, è un backup, però allunga di molti tempi e allora anche questo è un elemento di cura veramente particolare e stiamo sviluppando un po' di cose in più anche in questa prospettiva proprio per poter avere un supporto maggiore anche dal punto di vista dell'infrastruttura. Sottolineo però una cosa, attenzione che l'infrastruttura tecnologica che abbiamo utilizzato non si sostituisce alle persone, è soltanto una funzione avanzata, se volete, ma di segreteria, che ci aiuta a rimanere fedeli ai contenuti, a evitare che ci siano anche benevole manipolazioni di chi fa le sintesi, questa metodologia non lo consente, consente solo grande fedeltà ai contenuti e quindi non stiamo parlando di un'intelligenza artificiale, per capirci, è un'intelligenza collettiva delle persone che partecipano, supportata da un'infrastruttura adeguata. Un altro nodo ancora, Sebastiano me li dai ancora 2 minuti? Sì. Allora, l'altro nodo è forse quello che per me anche è quello più rilevante, poi per l'esperienza che abbiamo fatto. Non riguarda la tecnologia, non riguarda gli ambienti, non riguarda queste cose, ma la disponibilità delle persone a entrare in un processo che chiede molta disciplina. Ecco, questo dobbiamo saperlo, lo stiamo sperimentando anche nei cammini sinodali, ma questa metodologia ci aiuta a capire che quando gli obiettivi non sono soltanto quelli dell'ascolto reciproco, ma anche di una forma di discernimento, cioè di capire insieme quali sono delle priorità che possono emergere rispetto a qualunque tema ci siamo dati e capire dove possiamo convergere, quel tipo di processo lì chiede disciplina. Non è più un processo che consente in senso diffuso un confronto a ruota libera. Quel confronto lì è fondamentale, ma in altri momenti. Questo è stato un elemento di sofferenza. La cosa che molte persone hanno richiesto è stata la possibilità di parlare di più. Ecco, però lasciatemi dire, in quel tipo di setting chiedere per se stessi 3 minuti, 5 minuti di intervento, moltiplicateli su ogni tavolo per le 25 persone che c'erano, vuol dire che se io parlo per 5 minuti, 5 persone non parlano. Ed è involontariamente una linea che in qualche modo toglie la parola a qualcuno. Ecco, la fatica del disciplinarsi è una forma, direi anche deontologica, di riconoscimento del valore della parola di tutte le persone. Su questo abbiamo fatto qualche fatica ed era un esercizio, questo dobbiamo saperlo. Non si riesce da subito in questo esercizio. Bisogna provarlo. Aggiungo questo tratto, nei gruppi dove si è fatta più fatica, dove qualcuno ha richiesto più parola per sé, quel gruppo comunità però ha reagito. In un contesto di questo tipo è la comunità stessa che si accorge dove qualcuno entra, ripeto, non con cattiveria, ma per abitudine, con un atteggiamento asimmetrico, cioè volendo avere per sé più tempo. Quindi abbiamo imparato che questo tipo di disciplina ci fa crescere anche come comunità che si ascolta, al costo però di qualche fatica. Ecco, questa non è tolta. Bene, allora in queste pennellate, ma le troverete anche annotate per iscritto, credo ci siano alcuni elementi che dicono proprio quello che suggeriva Elena. Camminando e provando capiamo delle cose. Ricordiamoci che, ecco, una esperienza e un esercizio che ha coinvolto insieme un migliaio di persone è una cosa rara che poche comunità nazionali credo possono vantare e quindi questo un grande grazie ancora alla fiducia che delegate e delegati hanno dato un po' al comitato nello sperimentare qualche cosa di nuovo. Si può fare altrove? Ecco, questa è la domanda che faceva Elena. Sì, la metodologia si può esportare in altri contesti, però l'avete già intuito e lo sottolineo, l'adozione di un metodo non è soltanto una procedura meccanica, non è una procedura. È qualcosa che chiede progettazione, chiede chiarezza negli obiettivi, chiede delle scelte, non si possono fare tutte le cose simultaneamente, chiede l'elaborazione anche di istruzioni che siano più chiare possibili. Dietro c'è stato tantissimo lavoro anche nelle schede per essere più precisi possibile, ancora non siamo riusciti a trovare l'ottimo. Ecco. Quindi più è grande il processo, più richiede tempo e progettazione, però alcune cose fondamentali le possiamo replicare in tutti i contesti. La prima è sicuramente l'utilizzo della scrittura e della lettura nei processi di condivisione, non, ripeto, quando abbiamo bisogno soltanto, ed è già una cosa enorme, di conoscerci e di approfondire, ma quando abbiamo bisogno di ascoltarci per decidere insieme. Lì lettura e scrittura, anzi prima la scrittura e poi la lettura sono fondamentali. La seconda cosa che possiamo condividere e risperimentare in altri contesti è proprio questa alternanza del tempo di preparazione personale, il tempo del confronto in circle e il tempo dello studio di quello che sta emergendo. Delegati e delegate, quando avete lavorato, hanno lavorato nell'eterne, hanno studiato quello che emergeva. Studiare quello che viene fuori da un processo è una fase molto importante, non è il confronto, non è l'individuale priorità e scendere in profondità. Quindi la metodologia che offre diverse cose che si possono replicare. Vi direi, perché molti l'hanno chiesto, in un gruppo che può arrivare fino a 18 persone, 18-21 persone, la metodologia che abbiamo proposto sia in fase preparatoria sia durante la settimana sociale, su alcune domande ecco, ben definite che possono essere ben anche recepite da quello che abbiamo fatto insieme, si può provare anche in autonomia senza correre dei rischi, senza ecco, andare incontro a delle delusioni. Per cose più articolate occorre però lavorare insieme anche con il comitato, anche con chi progetta queste cose, proprio per capire le soluzioni più adatte. Gli ultimi due passaggi sono telegrammi. Che cosa trovate come delegati e delegate? Abbiamo preparato dai prossimi giorni, credo già da domani le avrete a disposizione, abbiamo preparato delle schede di lavoro molto semplici che servono per fare insieme la verifica più accurata di quello che abbiamo vissuto. Quindi di nuovo ritroverete la stessa metodologia, ricordo che le delegazioni diocesane o delle grandi associazioni o anche di altri che sono arrivati appunto come delegati, sono autocandidati, sono rivolte a gruppi tra 3 e 5 persone, grosso modo, perché questa era la numerosità delle delegazioni. Quindi per quella numerosità c'è un'attività che di nuovo propone un tempo personale di lavoro e un adattamento della metodologia per confrontarsi e per estrarre dalla solita ora, ora e mezza di lavoro insieme due cose almeno fondamentali, alcune raccomandazioni che possono essere proposte alla propria diocesi per proseguire il cammino, quindi quello che va nei territori e quello che i delegati di un territorio o di un'associazione hanno colto dalla settimana sociale che può essere portata avanti nelle loro realtà, e altro contenuto, una raccomandazione per il comitato della, scientifico organizzatore della settimana sociale. Quindi due piccoli contenuti, stesse modalità che avete, che già conoscete, ma per andare avanti su questi due livelli coordinati. L'ultima cosa, stiamo raccogliendo, e adesso passeremo la parola anche a Don Bruno che ci dice qualche cosa, le proposte che sono emerse. Sono emerse, vi dicevo, più o meno 250 proposte concrete al termine dei lavori. In molti casi sono convergenti su alcuni aspetti, le studieremo un po' più approfonditamente proprio per ecco, non darvi soltanto una restituzione analitica, le potete vedere per chi si collega sull'app, sono disponibili, sono in chiaro, sono trasparenti tutte quante, quindi si possono vedere tutte, ma il lavoro che noi faremo sarà quello di capire che cosa sta passando come esigenze fondamentali di vitalizzazione dei territori. Ecco, su questo però Don Bruno, che ha già fatto un lavoro importante di preanalisi, magari ci dirà qualche cosa.
Grazie Giovanni, solo una parola per dire quanto è importante la collaborazione tra il Comitato e l'Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale del Lavoro e con gli uffici e le delegazioni regionali e diocesane. È un percorso, quella della settimana sociale, che è cresciuto anche nella progettazione grazie agli incontri che abbiamo fatto con i delegati regionali, dalle sollecitazioni che abbiamo avuto, e questa sinergia deve continuare, per cui è molto importante anche che Don Bruno e gli altri dello staff dell'ufficio abbiano partecipato in modo continuativo a tutto il lavoro delle settimane sociali e ne traggono anche dei contenuti interessanti, perché dopo tutta la metodologia vogliamo sapere anche quali sono i frutti che iniziano ad emergere.
Sì, grazie, saluto. Siamo tornati volentieri a non nel luogo del delitto, ma nel luogo di un'esperienza molto bella come è stata la settimana sociale. Io vi restituisco così in maniera molto sommaria ancora, abbiamo raccolto delle schede, dei tavoli di lavoro, sono più di 150 pagine, quindi è un lavoro consistente da analizzare, da approfondire. In quello che vi dirò non ho la pretesa, non ho neanche il tempo, se no dovremmo stare qua non so fino a quando, però di non tanto di dirvi tutte le cose emerse, sono tantissime le proposte, quanto in questo momento di dirvi quali sono quelle più ricorrenti, che diventeranno sicuramente anche quelle più, diciamo così, importanti, perché è una voce che ricorre più volte, significa sicuramente una sensibilità, un'attenzione, a volte una carenza, una mancanza, un'assenza, una volontà di proporre. Sono 7 questioni, poi ve le dirò, però con una premessa. La cosa che mi ha meravigliato tantissimo nel leggere ciò che emerge dai tavoli è un dato, e cioè che torna tantissime volte la questione dei giovani. Forse posso rallegrarmi perché non mi occupo di pastorale giovanile, ma di pastorale sociale del lavoro, quindi c'è sicuramente una sinergia con la pastorale giovanile da mettere in campo. Questo lo dovrò, una delle prime cose da fare è quello di lavorare anche con il servizio per la pastorale giovanile, però sicuramente emerge tantissimo, quasi come una sorta di leitmotiv continuo, formazione dei giovani, protagonismo dei giovani, coinvolgimento dei giovani, dialogo intergenerazionale. Questa questione è veramente quasi ossessiva. Quindi su questo bisogna sicuramente farci una riflessione, anche sulle ragioni. Sarebbe interessante capire come mai questo tema dei giovani torna così spesso, ma sicuramente dice un'attenzione fondamentale, anche di carattere educativo, se volete. E vengo alle 7 proposte che mi sembrano, in questa visione ancora un po' sommaria, potrebbero essercene anche sicuramente altre, ce ne saranno anche altre, però in questa prima restituzione così generale. Primo, valorizzare ciò che c'è già e le competenze presenti nei territori, nelle diocesi. Quindi ciò che di buono si sta già facendo, le narrazioni delle buone pratiche, non vanno smantellate, vanno rafforzate. Non siamo all'anno zero, dobbiamo ridircelo, però è fondamentale, perché quindi dare forza a quello che di positivo c'è già sui territori. Secondo, emerge fortemente la necessità del dialogo con gli enti territoriali, cioè di un'apertura. Non viviamo questo tema della partecipazione, della democrazia come qualcosa ad intra, semplicemente a livello ecclesiale, ma si propone dentro a un forte dialogo con gli enti territoriali. Ne cito qualcuno che tornano spesso: le scuole, le università, le istituzioni, le amministrazioni. Quindi costruire connessioni, capacità di fare reti. E non è così scontato, lo sappiamo. Anche i nostri ambiti a volte fa più facile chiudersi, facciamo le nostre cose, poi il territorio è un'altra cosa. Terza proposta ricorrente: rafforzare i percorsi di formazione sociopolitica anche con i metodi sperimentati a Trieste. Cioè emerge chiaramente la bontà del metodo, adesso Giovanni Grandi ce l'ha ripreso, ripresentato e analizzato. Questo metodo e la bontà di questo metodo è ripreso dentro i percorsi di formazione sociopolitica. Sapete che quella che era la dicitura di qualche anno fa, scuole di formazione sociopolitica, spesso ormai sostituito con percorsi, laboratori, e dicono anche metodi differenti nella proposta appunto della formazione sociopolitica. Quarto, è emersa dalla bontà probabilmente di questa settimana sociale la proposta di fare settimane sociali ridotte nei territori, per esempio a livello regionale, a livello interdiocesano, a livello diocesano, a livello zonale, di zone pastorali, e anche a livello parrocchiale. Quindi la possibilità di strutturare a seconda, ovviamente a misura delle dimensioni con cui si vuol farle, però delle settimane sociali ridotte nei territori. Quinto, assemblee di cittadini su problemi e questioni sentite e vissute in un territorio. questo dice l'esigenza di stare dentro e abitare i luoghi, ogni diocesi, ogni territorio. Un conto è stare nel Friuli, un conto è stare in Lombardia, nel Lazio o in Sicilia. Ogni territorio ha le sue peculiarità, vuol dire anche la sua capacità di analisi delle problematiche e di come abitarlo da credenti. Quindi assemblee di cittadini su questo, anche favorendo momenti di incontro e confronto tra i cattolici impegnati in politica, un po' riprendendo qui quello che ci ha detto prima Elena Granata. Sesto, la formazione. Qui torna questo tema importante, la bussola della formazione, anche sociopolitica, che riguarda il tema della partecipazione, è la dottrina sociale della Chiesa. Nella pienezza e nel cammino, nell'itinerario della sua proposta. Vuol dire che anche il magistero più recente, Fratelli Tutti, è stata citata, ma anche Laudato Si, ormai siamo alla vigilia dell'anno giubilare, ma anche il decennio di Laudato Si, non è un anno secondario, il 2025 da questo punto di vista, così come dal punto di vista economico Caritas in Veritate, cioè il magistero sociale è un patrimonio, ed è un patrimonio a cui attingere e che deve diventare un po' la bussola, il riferimento, il faro del nostro agire. Ultimo, organizzare momenti residenziali per giovani, ma anche non solo, quindi una formazione che tenga conto anche di questa esigenza, quindi non solo momenti, un momento mensile così, ma dare fecondità a momenti residenziali in cui la relazione, un po' quello che ci ha detto prima Elena Granata, immagino sia al centro un po' di questa proposta, cioè che le persone si incontrino, si conoscano, venga approfondita la relazione, insomma, con questo metodo. Ecco, queste sono 7 che io ho riassunto, sono molte, 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 infinitamente di più, ripeto. Molti di voi, se erano nei gruppi, magari non si ritrovano nella loro, però io ho ripreso quelle che tornano, quasi come un ritornello, anche per dirci che forse lì si tocca una sensibilità particolare e un'attenzione particolare. Poi vedremo, alla luce sia delle proposte del Comitato, sia anche di come il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana poi riprenderanno queste cose e le rilanceranno, ce le proporranno. Grazie.
Bene, allora siamo arrivati un po', come dire, alla parte più dettagliata in cui vi possiamo presentare alcune delle proposte. Non sono le migliori proposte in assoluto, non ne siamo sicuri, ma sicuramente sono alcune delle proposte che, alla luce del percorso preparatorio, alla luce di alcune sollecitazioni che abbiamo ricevuto anche dalle buone pratiche e poi alla luce dei laboratori, ci sentiamo ad oggi di presentarvi per l'avvio dell'anno pastorale. Ed è un avvio di un processo che non ha una data di scadenza, quindi l'invito è provare a sperimentare alcuni, ve ne diamo per il momento 7 possibili percorsi, 7 possibili format che abbiamo sperimentato durante le giornate di luglio, che potrete, a partire dai territori, a partire dalle diocesi, mettere in campo sulla base di una lettura dei bisogni, delle risorse, delle priorità che ci sono sui vostri territori. E quindi non è una checklist da riempire una dopo l'altra, essendo sicuri di essere arrivati in fondo, ma è un paniere da cui occorre scegliere con molta attenzione e con discernimento. Ecco, vado direttamente alla lista delle proposte su cui appunto stiamo ancora un po' lavorando, quindi diciamo per i dettagli poi metodologici dobbiamo appunto aspettare ancora un mesetto, un mese di tempo che ci diamo per continuare a lavorare, a raffinare, anche raccogliendo qualche parere di persone competenti al di là del comitato, E vedete, molte di queste proposte sono proposte che vengono direttamente dal programma della settimana sociale, che noi proponiamo di vivere un po' nella logica di quello che adesso diceva Don Bruno, come una riedizione territoriale a livello di zona, a livello di diocesi, di quello che è stata la settimana sociale. E la prima, forse qui davanti a me ho molti delegati, quindi i delegati purtroppo questo format non l'hanno potuto vedere, ma le buone pratiche che voi avete incontrato nelle strade di Trieste, a un certo punto durante la giornata, mentre noi eravamo impegnati, i delegati erano impegnati nei laboratori, si incontravano in presenza di pubblico tra di loro in ambiti simili, quindi erano buone pratiche impegnate più o meno su tematiche molto vicine, e si confrontavano fra di loro su quello che era la loro esperienza, andando a cercare anche delle sinergie possibili. In alcuni casi ci sono riusciti di più, in alcuni casi ci sono riusciti meno, ma con l'aiuto di un moderatore e davanti ad un pubblico partecipe, tessevano delle relazioni, scambiavano delle esperienze. Allora, questo, e si trattava di buone pratiche, nel caso della settimana sociale di Trieste, che arrivavano un po' da tutta Italia. Quindi magari alcune sinergie potevano essere anche più difficili a causa della lontananza. Ecco, la prima proposta che vi facciamo è quella di rivivere questa dinamica nei territori. Nei vostri territori ci sono delle buone pratiche, più o meno, tessuti sociali più o meno ricchi, tessuti associativi più o meno vivaci. Occorre individuarle, invitarle, allargare il più possibile l'invito, portarle a incontrarsi tra di loro. È un modo per valorizzare la loro presenza, la presenza di una partecipazione che c'è, a volte non si vede, e anche vedere se è possibile farla crescere. Seconda proposta, di nuovo direttamente dal programma della settimana sociale, quei momenti di incontro assembleari con i cittadini che abbiamo ritrovato nelle raccomandazioni dei laboratori. Le piazze della democrazia sono questo. Se ne possono organizzare una, se ne possono organizzare cinque, si possono organizzare dei cicli, si può organizzare una giornata in parallelo. Ognuna di queste cose ha i suoi pro e i suoi contro, anche da un punto di vista della logistica, che ho apprezzato molto la sottolineatura prima di Giovanni, che diceva facciamo bene attenzione, perché un'idea molto bella può funzionare poco perché magari la logistica non è adatta. Quindi ognuno si deve confrontare anche con questi aspetti organizzativi. Dov'è la sfida? È quella di uscire, non rimanere nei nostri luoghi ecclesiali, ma provare a uscire, provare a abitare un palazzetto, una sala di una biblioteca, e magari, se il tempo lo consente, la stagione lo consente, stare proprio all'aperto, in modo che le persone vedano che c'è un incontro, che c'è un dibattito, con un tema che può essere affrontato da più punti di vista e che di nuovo dovrebbe essere scelto sulla base delle priorità che ci sono nel vostro territorio. E questo è un lavoro da fare insieme, coinvolgendo più attori. È molto importante, noi abbiamo provato a misurarci con questa dimensione, con più o meno successo, il tema della comunicazione. Questa può essere l'occasione per provare a usare in modo convinto, possibilmente con competenze adeguate, anche quello che è la comunicazione social. Provare a rielaborare i contenuti in modo facile, a partire non tanto da dei concetti generali, ma da quelle che sono le esperienze e anche le convergenze che possono nascere all'interno sia dei dialoghi, ma anche delle piazze. Quindi nei dialoghi a parlare sono le buone pratiche del territorio, nelle piazze, come avete visto, sono gli esperti, coloro che riteniamo abbiano qualcosa di importante da dirci. E poi il contenitore più grande, tutto quello che ha colorato le vie e le piazze di Trieste, che sono i villaggi delle buone pratiche. Perché non riproporre anche nelle vostre diocesi, nei vostri territori, delle giornate in cui le buone pratiche del territorio fisicamente si sono presenti e si raccontano, e quindi portano i loro stand, le loro attività, i loro prodotti, con questa formula anche dei giochi di partecipazione, proporre un'attività a chi passa, a chi si incontra per strada, per fargli capire che cos'è per noi la partecipazione, come la possiamo vivere con tanti linguaggi diversi. Anche qui c'è bisogno di organizzazione, quindi anche su questo cercheremo di dare qualche consiglio. Naturalmente non è tutto nuovo, noi non abbiamo la pretesa di pensare che quello che vi stiamo proponendo sia nuovo, molti di voi già lo fanno, ma è il tentativo di mettere un po' nero su bianco una metodologia che è sperimentata da tanti e provare a ridurla in modo tale che anche chi non l'ha mai fatto abbia uno schema di base su cui provare a misurarsi. Quindi soprattutto serve ad aiutare coloro che magari, perché la diocesi è più piccola, il territorio è meno vivace, vogliono provare per la prima volta a dare un segno, oppure per chi magari ha già sperimentato varie forme, vuol provare a rivivere comunque una dinamica vissuta a Trieste. Quarto, e di nuovo qui andiamo nel noto, almeno per voi che siete qua, i laboratori della partecipazione. I laboratori della partecipazione con il metodo che ci è stato adesso anche richiamato da Giovanni, è un metodo che ha veramente la forza, si può migliorare, continueremo a migliorarlo, ma ha la forza di dare a tutti uno spazio di parola e soprattutto dare a tutti uno spazio di ascolto. Quindi un ascoltarsi è un poter parlare sulla base di una riflessione puntuale che consente anche di arrivare a delle decisioni condivise, delle deliberazioni condivise. Allora, questa è un po' la differenza tra i classici metodi di gruppo e i laboratori. Questi li si possono vivere in vari formati. Noi a Trieste qui abbiamo fatto una scelta che è stata quella di dare ai facilitatori un ruolo molto forte, come era necessario, ma attribuire questo ruolo a dei giovani. E quindi anche i giovani delle diocesi dove vivete possono fare questa esperienza, di essere facilitatori. Naturalmente c'è bisogno di un po' di formazione e quella piano piano la metteremo in campo in questo anno. Ma può essere anche un modo per coinvolgere i giovani stessi. Abbiamo sentito quanto è importante il coinvolgimento dei giovani nella partecipazione politica, in dei percorsi in cui i temi che a loro stanno cari, che a loro stanno a cuore, vengono messi a tema all'interno di una metodologia simile a quella che abbiamo vissuto. E ecco, le altre due schede, io non ve le voglio presentare tutte io, anche perché c'è stato un lavoro corale, ed è bene che in qualche modo anche questo vi sia trasparente, lo possiate godere anche voi, questa coralità del lavoro che abbiamo fatto insieme. Inviterei Gabriella Calvano, che si collega da Bari, altra membra.
Buonasera a tutte e a tutti. Consentitemi di ringraziare intanto Monsignor Trevisi per averci accolto ancora una volta a Trieste e per averci riaperto le braccia della città di Trieste e della sua diocesi. Da Trieste ci siamo sentiti veramente, veramente accolti. E grazie soprattutto a chi da casa piuttosto che in presenza ha deciso di continuare a percorrere con noi questo tratto di strada che sono le settimane sociali, di cui la settimana di Trieste ha rappresentato soltanto una tappa di questo cammino. Sebastiano ha dato evidenza di alcune pratiche che in maniera più o meno ampia abbiamo vissuto a Trieste in qualità di delegati. A me il compito invece è di tornare su una delle delle cose belle che sono nate, diceva prima Elena, spontaneamente da Trieste, e poi da raccontarvi di una possibilità di azione invece con i cittadini più piccoli, quelli proprio più giovani, e quindi darci la possibilità di intervenire anche su un target a cui magari all'inizio non avevamo pensato, ma che è emerso poi nella richiesta fatta ed evidenziata da Don Bruno di interloquire con le istituzioni del territorio. Ma diciamo, cominciamo con questo primo esercizio di partecipazione, che è quello della creazione, della progettazione di uno o più incontri di condivisione per amministratori di formazione cristiana. Qual è l'obiettivo? Lo abbiamo visto benissimo a Trieste, giustamente ci siamo resi conto della positività di quello che è stato e soprattutto del potenziale che un incontro tra amministratori può avere nella prospettiva di promuovere processi di ascolto. Quindi l'idea è quella di provare a costruire questo incontro, questo ciclo di incontri di natura ecclesiale che, attraverso il quale poter dare un senso nuovo di appartenenza alla comunità, ma soprattutto di servizio come amministratore di formazione cristiana alla comunità che ci è stata affidata attraverso il ruolo di responsabilità che abbiamo. Quindi crediamo che sia assolutamente importante promuovere dei momenti all'interno dei quali sia valorizzato l'ascolto reciproco tra amministratori di formazione cristiana, lo dicevamo prima, a prescindere da quella che è la posizione, l'appartenenza politica all'uno o all'altro partito, ma valorizzare proprio quella che è la dimensione spirituale, quella etica, quella motivazionale ed ecclesiale dell'impegno politico. Ci crediamo davvero. È chiaro che questo tipo di percorsi, questo tipo di momenti di condivisione avranno, vedranno più che altro la necessità di un coinvolgimento degli uffici per la pastorale sociale del lavoro delle nostre diocesi, ma anche delle scuole di formazione sociopolitica nelle differenti tipologie e articolazioni di cui ci parlava prima Don Bruno. È chiaro che per poter lavorare bene all'interno di questo tipo di incontri serve un moderatore che sia assolutamente esperto, e questo rientra anche nella organizzazione al meglio dei vari momenti, delle varie attività, dei vari processi che si andranno ad attivare nelle nostre diocesi e nelle nostre associazioni. L'altra possibilità di attivazione di processi di partecipazione la prendiamo invece dal mondo del dialogo istituzionale già presente. Prima Don Bruno ha detto una cosa importante. Noi ci siamo sempre sforzati come comitato di voler dar voce e di voler valorizzare tutte quante quelle iniziative, quelle attività, quei processi già in atto nei nostri territori e che in un certo qual modo garantiscono la partecipazione, anzi sollecitano la partecipazione. E in questo caso, come vi dicevo prima, l'idea è quella di guardare un target che non avevamo immaginato potesse partecipare alla settimana sociale, ma che sicuramente può rientrare all'interno di quelli che sono i processi che ci condurranno dalla 50esima alla 51esima settimana sociale. Quindi è sicuramente una delle pratiche presenti sul territorio nazionale. Alcune funzionano in maniera ottimale, altre invece hanno bisogno di essere ravvivate o avviate, è sicuramente quella del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. È una pratica che sicuramente può promuovere la partecipazione dei cittadini più giovani, ma può anche attivare processi di riflessione sulle città e sulle comunità alla luce di quelli che sono i temi della Laudato Si, della Fratelli Tutti, ma anche attraverso questo tipo di pratica, di progetto, possiamo avvicinare i cittadini più giovani alla vita delle istituzioni. Come funziona? In realtà all'interno, diciamo, della vita della scuola si vengono a creare le condizioni per le quali c'è l'elezione di un rappresentante della propria scuola che entra a far parte di questo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quindi si crea un Consiglio Comunale dei Ragazzi, una giunta dei ragazzi e delle ragazze e un baby sindaco. Questi componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi che cosa fanno? Ascoltano le istanze, le necessità, i bisogni che i loro compagni di classe e di scuola fanno emergere. Perché? Perché riflettono sul territorio, riflettono su quelli che sono, in merito a quelli che sono i bisogni dei contesti che vivono e di cui fanno esperienza. Quindi ci sono incontri periodici, da un lato all'interno delle scuole, dall'altro all'interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi e poi il Consiglio Comunale dei Ragazzi con il Consiglio Comunale degli Adulti dialogano. I ragazzi fanno delle proposte, queste proposte vengono considerate dagli amministratori e poi chiaramente gli amministratori sono chiamati a rispondere ai bisogni e alle richieste. È un processo che in genere vede coinvolte sicuramente le scuole, che in genere sono le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, che sicuramente vede coinvolti i docenti e che fino ad oggi ha viste coinvolte alcune amministrazioni comunali. Potremmo eventualmente immaginare un coinvolgimento e soprattutto una sollecitazione, o meglio, una presa in carico da parte sicuramente degli uffici per la pastorale sociale, ma anche gli uffici per la pastorale della scuola, assieme alle amministrazioni comunali, per poter immaginare assieme questi percorsi, che sono anche dei percorsi post Trieste, ma a misura di bambino, a misura di ragazzo.
Grazie Gabriella. L'ultima proposta in realtà non viene dalla 50esima settimana sociale, ma viene dalla 49esima, perché se è vero che le settimane sociali sono un processo, non dobbiamo neanche dimenticare cose importanti che sono state messe in cantiere anche dal comitato precedente e che stanno andando avanti, in particolare questo progetto che a un certo punto è emerso dalla settimana sociale di Taranto, è diventato un progetto della CEI, è stato creato un tavolo tecnico, è stata esercitata anche un'interlocuzione con le istituzioni affinché la proposta di legge potesse prendere forma e i decreti attuativi potessero arrivare in un certo modo, e finalmente il processo ha richiesto circa 3 anni alla fine per arrivare ad un risultato, ma molte diocesi sono già messe in cammino per avviare dei progetti di comunità energetica, e la comunità energetica è già un processo di partecipazione molto concreto su un tema che forse ora è uscito un po' dall'agenda, perché quando c'era l'altissimo prezzo dell'energia elettrica ne parlavamo tutti, ma è un tema che continuerà a restare nell'agenda e che tocca nel vivo le difficoltà economiche di tante persone, di tante famiglie, quindi dobbiamo continuare a portarlo avanti, non è che voltiamo pagina e ci dimentichiamo il lavoro che era stato fatto prima, e quindi ci sentiamo come comitato proprio di riproporlo, perché è proprio adesso che si può entrare nel vivo della sua attuazione nelle diverse diocesi secondo una serie di modelli. I modelli sono diversi anche in questo caso, e il tavolo tecnico e il servizio di orientamento della CEI ha predisposto un vademecum, un documento orientativo molto, molto ricco e molto ben fatto, che potete scaricare a questo indirizzo email che mettiamo qui. Quindi lì non faremo noi una scheda, ma vi rimandiamo a chi più autorevolmente l'ha già fatta prima di noi. Quindi, per raccogliere un po' il senso del percorso, forse un po' tortuoso, che vi abbiamo fatto fare oggi, in questo pomeriggio, quasi più caldo oggi a settembre che non a luglio. A luglio siamo stati premiati in quei giorni, tra molti timori alla vigilia, di un tempo tutto sommato molto sostenibile, che ci ha permesso di stare nelle strade di Trieste senza troppa fatica. Quindi anche di questo dobbiamo ringraziare. L'organizzazione più generale che ci ha accompagnato in questo percorso evidentemente ci ha fatto anche un regalo che non era scontato. Che cosa abbiamo in mano? Ecco, abbiamo in mano oggi dei contenuti che ancora non sono delle schede metodologiche, come vi abbiamo detto le schede arriveranno a fine mese, però l'invito è a fare quello che ha fatto la diocesi di Trieste, cioè lasciare degli spazi vuoti, perché queste metodologie, questi format, queste occasioni, questi strumenti di lavoro possano diventare parte della vita delle vostre diocesi e dei vostri territori. E quindi l'invito è a considerare l'anno pastorale come un'occasione valida per poter sperimentare 1, 2, 3 di queste opportunità, nelle modalità che voi riterrete più opportuno. Invece che cosa abbiamo subito, cioè da domani l'altro, appena il caricamento sul sito andrà a buon fine? Abbiamo una scheda di verifica per i delegati, che è molto importante e che servirà a noi per poter fare una verifica vera della settimana sociale, che ancora non abbiamo fatto. Vi abbiamo dato un po' le nostre impressioni e quelle che abbiamo raccolto dalle persone che ci sono vicine, ma una verifica la vogliamo fare e la vogliamo fare con il concorso di tutti i delegati, e quindi vi chiediamo di tenere delle attività di verifica, e le schede sono già disponibili. L'incontro di oggi è registrato, sarà disponibile su YouTube, quindi ve lo potete rivedere con calma. Se ci sono commenti, raccomandazioni, eventualmente delle domande di chiarimento, le potete mettere adesso su YouTube, e dopo la fine di questa diretta, per pochissimi minuti, potete usare l'indirizzo che ormai tutti avete imparato a conoscere, percorsi@settimanesociali.it, che è un po' l'interfaccia con cui in questi mesi, già nel cammino di preparazione, abbiamo cercato un po' di condividere i contenuti. La web app è ancora attiva, quindi lì ritrovate non solo tutti i frutti del lavoro dei laboratori, ma ritrovate anche tutti i materiali preparatori che le associazioni, i movimenti, le buone pratiche avevano proposto nel percorso di preparazione. E in questo senso dico che queste proposte che intanto voi vi facciamo non è detto che siano, come dire, la proposta migliore, conclusiva, definitiva della settimana sociale, perché molti di quei materiali contengono cose interessanti che voi potete prendere in considerazione per i vostri percorsi. Quindi da lì ci possono essere ulteriori sviluppi che vedremo insieme, come diceva Elena Granata, camminando si apre cammino. Vorrei chiudere citando una membra del precedente, una componente del precedente comitato delle settimane sociali, che proprio, mi sembra, a gennaio è venuta qui a San Giusto in uno dei cammini degli incontri di preparazione della settimana sociale, ricordandoci che occorre ribaltare un noto slogan, non agire localmente e pensare globalmente, ma piuttosto il contrario, bisogna imparare a pensare anche localmente. Partire da quello che l'esperienza nostra sui territori ci suggerisce, e poi provare a fare scala, provare a costruire reti, provare a fare di questo un'azione che ha un respiro, ha un'ampiezza, un'incisività più grande. Noi vi ringraziamo per questo incontro, ringraziamo di nuovo soprattutto i delegati che sono tornati qua per questo appuntamento, ringraziamo anche il Comune di Trieste che ci ha messo a disposizione questa bellissima aula, questa bellissima sala per l'incontro di oggi, e grazie anche a chi a casa ci ha seguito. Vi invitiamo veramente a interagire con noi attraverso i canali che vi abbiamo dato. Buona serata a tutti.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.